Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata, io sono Tina.
E io sono Federica.
E oggi parliamo dei miti da sfatare sul mercato cinese. Inizierei parlando di un mito che deriva da una scarsa conoscenza della Cina come paese e come mercato, e cioè che, essendo un territorio molto vasto e con un mercato da circa 1,5 miliardi di persone, ci sia spazio per tutti.
Niente di più fuorviante. Diciamo che sono giuste le premesse, ma le conclusioni hanno bisogno di tante precisazioni. È vero che il mercato cinese è molto vasto e variegato e potenzialmente c'è spazio per tanti, però innanzitutto bisogna avere il prodotto giusto, e qui con giusto si intende non solamente il prodotto che può servire o piacere ai consumatori cinesi, ma anche un prodotto che non sia vietato, per esempio. Sappiamo infatti che il governo cinese rilascia periodicamente una lista di settori ristretti rispetto ai quali investimenti e commercio non sono permessi ad aziende straniere.
E superato questo primo step, un'altra idea inesatta che spesso si ha è che ai cinesi piacciono i prodotti stranieri e siano tutti pronti a pagare un prezzo premium per averli. Anche qui diciamo che in alcuni casi è vero per alcuni prodotti specifici, come per esempio per il latte in polvere per neonati o per alcune categorie alimentari, per cui il brand estero spesso è garanzia di qualità. Ma questo è dovuto specialmente a degli scandali interni avvenuti in passato legati al settore del food. Con ciò però non bisogna immaginarsi il cinese medio che non vede l'ora di spendere sui soldi per prodotti premium stranieri. Anzi, la moda per i prodotti stranieri, diciamo, salvo poche eccezioni, sta iniziando a essere un po' surclassata da un nuovo trend per i prodotti locali, che è anche in linea con le ultime linee politiche per stimolare e rafforzare il consumo interno. Per anni i consumatori cinesi sono stati infatti bombardati di prodotti stranieri e ora tanti scelgono prodotti locali per tre diverse ragioni, secondo McKinsey. Uno, il rapporto qualità-prezzo, due, la qualità e tre, il customer service, che sono tre aree in cui i brand locali performano meglio dei brand stranieri.
Esatto, poi c'è da dire che spesso il prodotto straniero è pensato per soddisfare il consumatore del proprio paese o di quelli limitrofi, ma non sempre è adatto anche a un consumatore cinese, quindi è importantissimo non affezionarsi troppo al prodotto ed essere pronti a scendere a compromessi, anche stilistici e di gusto, per meglio adattarsi appunto alle esigenze locali. Sull'importanza dell'adattarsi ci sono infiniti casi studio. In alcuni casi è molto lampante dove stia il problema, come per esempio il caso di Alfa Romeo, che ha cambiato nome per il mercato cinese al modello 164 in 168. E se avete seguito la nostra puntata sulla numerologia, sicuramente avete già capito dove sta il problema del nome originale del modello. Questo è un esempio molto lampante, infatti 164, Yao Liu Si, significa, tradotto letteralmente, muori per strada. Quindi abbastanza infelice, soprattutto perché si tratta proprio di un'automobile, mentre il nome modificato significa tutto il contrario, quindi un qualcosa come fortuna sul tuo cammino, appunto perché l'otto è associato a una connotazione comunque sia positiva. Questo, dicevamo, è un esempio molto lampante del perché fosse necessaria una modifica del nome, ma ci sono anche tanti casi in cui non è sempre così chiaro, ecco, a un occhio poco professionale con scarsa conoscenza della Cina, perché un determinato prodotto potrebbe non piacere in questo mercato. Quindi importante essere flessibili e pronti a cambiare. Cambiare e adattare naturalmente non solo il prodotto, ma anche le strategie di vendita e di comunicazione.
Esatto. Spesso si pensa a Pechino o Shanghai una tiri l'altra, che siano entrambe città sviluppate internazionali e praticamente interscambiabili. E invece no, è importantissimo avere ben chiaro in mente dove si vuole entrare in Cina nello specifico. Per rimanere su Pechino e Shanghai, per esempio, possiamo dire che sono relativamente simili, ma senz'altro non sono interscambiabili. E la ragione è abbastanza ovvia se si ragiona un attimo. La Cina si estende su più di 9 milioni di chilometri quadrati di territorio ed è infatti il terzo paese per estensione al mondo. Se pensiamo che in Italia, che a confronto si estende solo su 300.000 km quadrati di territorio, ci sono delle differenze culturali notevoli, possiamo immaginare quanto ce ne possa essere in 9 milioni di chilometri quadrati di territorio, dove Pechino e Shanghai distano oltre 1.000 km di distanza. Quindi importantissimo avere chiaro in mente a chi ci si sta rivolgendo quando si fa comunicazione in Cina. Ogni area, a volte anche province contigue, potrebbero avere gusti e usanze totalmente diverse.
spesso anche lingue totalmente diverse in realtà. Anche se in Cina quasi tutti parlano cinese mandarino, in realtà rimangono diverse realtà molto legate alla propria lingua, come per esempio tutta l'area del Guangdong dove si parla cantonese. La propria lingua, nel senso che il mandarino è in realtà il dialetto di Pechino che è stato scelto come lingua comune, un po' come è successo per l'italiano con il fiorentino. Anche se oggi tendenzialmente infatti parliamo tutti italiano in Italia, ci sono comunque delle realtà che rimangono legate più al dialetto e che lo preservano, come giusto che sia. Insomma, nel caso della Cina è più corretto pensare ai cinesi come un insieme di pluralità legate insieme da una storia e una cultura di base comuni.
Esatto. E a proposito della lingua, un altro mito da sfatare riguarda il fatto che ancora tanti credono che non serva sapere il cinese per vendere in Cina. C'è da dire che sempre più cinesi sanno l'inglese, soprattutto le nuove generazioni e soprattutto quelle benestanti che spesso trascorrono uno o più semestri a studiare all'estero. La verità però è che la maggioranza non sa l'inglese, come in Italia d'altronde, nonostante la lingua inglese sia comunque molto più diffusa e in generale subiamo tante influenze anche a livello culturale e di intrattenimento. Quindi in un paese come la Cina, la cui lingua segue logiche totalmente diverse da quelle anglosassoni o indoeuropee e dove le opportunità di venire a contatto con l'inglese sono minori che da noi, non dovrebbe sorprendere che l'inglese scolastico non sia sufficiente perché la gran parte della popolazione lo mastichi bene, soprattutto a livello lavorativo e commerciale.
E anche a livello di pubblico, ovviamente, cercare di vendere il proprio prodotto senza sapere il cinese è una grande limitazione, perché non si riesce a comunicare bene con il proprio pubblico in maniera efficace, non si riescono a fare i giochi di parole che piacciono tanto, non si riesce a distinguersi bene nella mente dei consumatori. Insomma, non si riesce a stare al passo con i competitor, semplicemente. Quindi è importantissimo il ruolo di traduttori, interpreti e specialisti di marketing in Cina che non solo conoscono la lingua, ma sono in grado di trasmettere messaggi specifici, tenendo conto anche di aspetti culturali che possano far arrivare bene il messaggio e non solo una mera traduzione senza anima della lingua, per cui ormai esistono diverse app di traduzione simultanea che si possono utilizzare.
Per fare un esempio di come spesso non basti semplicemente tradurre con Google Translate, prendiamo Psy, il cantante coreano famosissimo per la sua hit Gangnam Style, conosciuto in Italia come Psy. Psy è conosciuto in Cina soprattutto come Niao Shu, cioè zio storno, nome che gli è stato attribuito per un'altra sua hit che aveva spopolato anche in Cina prima di Gangnam Style, che si intitolava proprio così. Un nome autoctono che lo rende subito riconoscibile e indimenticabile per il pubblico cinese, anche se non è la traduzione letterale del suo nome.
Vero, infatti in Cina è importantissimo azzeccare il nome giusto, diciamo. Gli esempi di positive naming sono veramente infiniti. Abbiamo più volte citato l'esempio di Coca-Cola o di Wahaha. E ricordiamo invece Nike SB, che sta appunto per il modello di scarpa skateboarding, tra invece gli esempi di nomi meno azzeccati. Di brand naming comunque ne abbiamo parlato ampiamente nella seconda puntata dedicata a come la cultura influenza il business in Cina, nel caso ve lo foste perso e fosse interessati a questi casi che abbiamo menzionato. Comunque passando ad altri due miti, magari meno comuni, ma comunque da sfatare, parliamo di contratti e e-commerce. Uno dei miti più gettonati che sono causa di gravi passi falsi in Cina è che i cinesi non rispettino i contratti e che in generale il sistema legale cinese sia applicato in modo arbitrario. Da questa falsa credenza, forse derivata dalla giovane età del sistema legale in Cina, che però ci tengo a sottolineare non va a discapito della sua avanguardia rispetto a modelli di diritto occidentali, spesso segue che chi si interfaccia con il mercato cinese non si tuteli abbastanza o non si tuteli affatto, perché crede appunto che tanto il cinese di turno non rispetterà il contratto e non ci sarà modo per farlo valere, per cui insomma è inutile sprecare tempo e risorse per quelle che potrebbero sembrare delle formalità legali per tutelare la propria azienda e il proprio prodotto. Se ci seguite da qualche tempo saprete invece che questa credenza è totalmente infondata. È vero che il sistema legale cinese è molto giovane, ma ha fatto notevoli passi in avanti e il diritto industriale viene applicato con rigore. Ne abbiamo parlato più a fondo con un esperto del settore in due puntate dedicate a entrare in Cina in sicurezza e abbiamo un approfondimento sul nostro blog dedicato al caso Ferrero e alla sua disputa legata ai Ferrero Rocher che erano appunto stati copiati da un brand cinese. Insomma, questo è un esempio di come anche un'azienda strutturata come Ferrero abbia dovuto spendere un'ingente somma di risorse per tutelarsi. Quindi ricordiamoci che è sempre meglio prevenire che curare e che anche se i famosi accordi a fisarmonica e in generale l'iter burocratico per tutelare il proprio brand possano risultare decisamente stancanti, è sicuramente meglio porre la giusta dose di attenzione ed energia prima di siglare un accordo ed entrare nel mercato cinese.
In ultimo, ricollegandoci al discorso del name branding di poco fa, uno dei miti più recenti è che per vendere in Cina basti aprire un negozio online oppure appoggiarsi ad uno già aperto. Senz'altro l'e-commerce è in forte ascesa in Cina e la pandemia ne ha ulteriormente aumentato la portata. Ma anche in questo caso dovrebbe venire da sé che tutti stanno provando a rendersi disponibili online, quindi la competizione è veramente selvaggia. Vendere in Cina oggi non è sicuramente come una volta e tutto è molto più veloce, i pagamenti sono molto più veloci a portata di click o di riconoscimento facciale e anche il prodotto disponibile e la rotazione dell'inventario.
Esatto, innanzitutto non tutti i prodotti sono adatti ad essere venduti online in Cina perché la logistica comunque deve essere veloce ed efficiente, naturalmente al proprio costo. Secondariamente, appurato che un prodotto è adatto ad essere venduto online, non basta banalmente piazzare il prodotto nello store virtuale. Con così tanti competitors è necessario farsi notare dai consumatori e se si tratta di un prodotto che non è conosciuto in Cina, le speranze che qualcuno incappi in questo prodotto per caso o voglia provarlo anche se nessun altro l'ha mai provato prima e possa mettere anche una buona recensione sono molto sottili. Cosa bisogna fare quindi? Quando si apre uno store virtuale è praticamente d'obbligo abbinarci anche una qualche forma di marketing per intercettare potenziali consumatori. E abbiamo appunto parlato di marketing in Cina in un video sul nostro canale YouTube Bridge in China, se insomma vi va di approfondire questo aspetto.
Ricapitolando quindi, 1. La Cina è un mercato talmente vasto che c'è spazio per tutti. 2. Entrare in Cina a Shanghai o a Pechino è la stessa cosa. 3. Per vendere in Cina non serve sapere il cinese. 4. In Cina non si rispettano i contratti. 5. Per vendere basta aprire un negozio online. Tutti questi sono dei miti, nel senso che sono veri solo nelle premesse, ma come si suol dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Come punti fondamentali da tenere a mente, se volessimo condensare il tutto in un bullet point, è importante cercare di non guardare al mercato cinese con le nostre lenti occidentali andando all'avventura, ma piuttosto farsi affiancare da sinologi o persone che abbiano avuto esperienza diretta in Cina e con il mercato cinese.
Bene, direi che per oggi ci fermiamo qui. Speriamo che questa puntata sia stata utile per sfatare alcuni miti sul mercato cinese. Se vi è interessato l'argomento, nel video YouTube di questa settimana parleremo delle cose a cui fare attenzione quando si vuole entrare nel mercato cinese. Per domande e commenti vi aspettiamo come sempre nel gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima. Zaijian!
Zaijian!